I'm pretty sure they're not ready to reach others. Till a few weeks ago, he used to call me brother. What in the world is going on? But who cares, we're getting warm. I'm pretty sure that now we're into each other's. Till a few weeks ago, he used to call me brother. What in the world is going on? But who cares, we're getting warm. We were buddies, but now we're closer. We were buddies, but now we're closer. We were buddies, but now we're closer. We were buddies, but now we're lovers.
Formidable live su Radio Popolare, benvenuti ragazzi, che bello avervi qui, che bello vedervi.
Grazie.
Attraverso questo
grazie,
vetro.
Ciao.
No, grazie.
È bello
grazie
per noi.
A voi. È molto molto bello avervi qui con un nuovo lavoro, con Colmi Tony. Io vorrei sapere innanzitutto, perché tutto sommato avete siete usciti con un lavoro non tantissimo tempo fa, era il 2023. Che periodo è stato quello in mezzo tra queste due uscite?
È stato un periodo in strada, on the road, nel furgoncino e nei palchi, monta, smonta, suona, dormi poco, monta, smonta, suona, dormi poco, viaggia.
E il lato creativo in tutto questo dov'è che ha trovato sbocco? Nel senso, questo lavoro qui c'era già ed è stato perfezionato o è proprio un po' frutto del smonta, monta, suona, riposa poco?
Quella cosa lì è un coadiuvante necessario, nel senso che probabilmente fossimo fermi e statici non sarebbe così stimolata la creatività. Diciamo che in mezzo a tutte queste cose ogni tanto vengono delle bozze di brani che poi vengono perfezionati, che poi vengono addirittura suonati live ancora prima che poi andiamo in studio a registrarli, come è successo nelle
Questa roba qua funziona, cioè nel senso vederne anche per il tipo di musica che avete, no? A livello proprio di espressività, come definirebbe da dire animale, ma mi viene un po' facile, emotiva, ok? Quindi la condivisione emotiva con chi è davanti... È una cosa che facilita il fatto di provarla prima con qualcuno davanti che non in studio?
Beh sì, sicuramente ti aiuta anche ad empatizzare poi con chi è di fronte, quindi capire anche se banalmente funziona o no, se magari ballano oppure pensano ad altro, distolgono l'attenzione. Comunque sì, testarle live è anche un modo per noi per entrare dentro il brano e soprattutto capire se ci piace poi suonarlo live, perché questo non è scontato quando componi in studio dei brani.
E poi anche immagino la fortuna di vedere un po' davvero come può arrivare una canzone che sia in testa quando poi arriva nelle orecchie di qualcun altro. C'è sempre questo elemento che comunque è importante. Di orecchie esterne voi ne avete avute anche nella fase creativa a livello di questo lavoro. Che tipo di peso hanno nella chiusura proprio dei brani e del disco?
Aiutano, sono sempre necessarie, perché quando sei all'interno del tuo, diciamo, del tuo recinto, no? Composto dagli elementi della band, hai un'idea molto chiara, hai delle idee chiare, però la chiave di lettura di una terza persona o di terze persone è fondamentale. Per esempio, in una delle canzoni che compongono l'EP, Make Sense of Any Mess, quando l'abbiamo strutturata, c'era una nostra carissima amica, nonché fotografa, in sala prove con noi, non musicista, quindi diciamo un parere fra virgolette profano, però ci ha dato due o tre suggerimenti dal suo punto di vista che si sono rivelati fondamentali, proprio essenziali, hanno svoltato la canzone, quindi è molto importante.
Voi portate delle sonorità chiaramente molto riconoscibili, ma soprattutto all'interno di un panorama musicale come quello attuale, non così tanto da un lato battute, ma in realtà con un ascolto molto attento, cioè c'è un pubblico molto attento a determinate sonorità, a determinati percorsi. Volevo chiedervi quanto conta il confronto tra voi in merito al suono che poi esce e quanto contano i vostri rispettivi percorsi in quello che entra nella vostra fase creativa.
Ma allora, i nostri, cioè quello che noi ci portiamo appresso dalle esperienze precedenti, artistiche, però magari anche in ambiti diversi, è sicuramente decisamente significativo di quello che poi restituiamo nella musica, perché è proprio il frutto di varie maturazioni, appunto sia umane che artistiche. Mentre invece quello che poi viene riconosciuto dagli altri è sicuramente sempre il motore poi che ti porta a dire vabbè, lo sto facendo comunque, se lo sto facendo e viene riconosciuto, lo stiamo facendo bene e quindi continuiamo a farlo così, anche senza, perché poi noi non ci preoccupiamo lì per lì se possa piacere o meno a un pubblico medio, grande, di nicchia, quello che sia, cioè facciamo quello che è necessario alla nostra esternazione.
Potrebbe essere controintuitivo, però mi pare che questa possa essere una chiave, quasi un po' un segreto del mestiere, in un momento in cui tanti invece la domanda se la pongono, questa roba può funzionare o meno, e alla fine il rischio da un lato è un po' l'appiattimento artistico medio, e ovviamente dall'altro, e per altro lato intendo le orecchie che poi devono ascoltarla la musica, la ricerca di qualcosa che invece suoni fuori dallo schema che un pochino sembra imperare in questo momento. Lo avete detto voi, questo tipo di problema non ve lo ponete alla radice, però per i musicisti chiaramente le orecchie sono un fattore importante. Quanto conta per voi l'ascolto della musica e dove andate a cercare ciò di cui poi vi nutrite?
Per noi siamo degli ascoltatori di musica, divoratori di musica da sempre, quindi siamo prima di tutto, oltre che musicisti, siamo prima di tutto dei accaniti ascoltatori di musica. Sappiamo benissimo che comunque devi fare un prodotto che per quanto possa essere fuori da canoni, deve essere comunque un prodotto piacevole, che non cacofonico. Per esempio la nostra produzione è totalmente live, in analogico, ma c'è un lavoro di suoni minuzioso per fare in modo che tutto si senta rotondo ed esca bene. Quindi anche chi non ascolta un genere di musica come il garage, il noise, non può prendere confidenza, anche se non è una cosa che diciamo trasmettono e passano in radio quotidianamente. Mm-hmm.
A livello di esperienza condivisa in questo, per esempio, il tour fa il suo, cioè voi in macchina ascoltate musica, ascoltate un certo tipo di... C'è la discussione da adesso però scelgo io in me, oppure c'è un'armonia perfetta per cui si riesce ad andare d'accordo totalmente?
No, la discussione in macchina è tra il true crime
ecco, e... vedi, c'è l'elemento podcast.
Esatto, tra il true crime e scienza quantistica e metafisica.
Sì. Esatto. Che è bello perché alla fine ne esce un mix molto interessante che porta a diventare o degli ottimi musicisti o dei serial killer.
Esatto.
Molto esperti. E comunque serve, può servire. Allora, dicevamo, no, di questo EP, ci raccontavate che è anche figlio un po' di un momento in cui si suona tantissimo. Si arriva da un periodo a sua volta in cui si è suonato niente perché non si poteva. Quanto restituisce il palco da un punto di vista anche, cioè quanto funziona da motore anche da un punto di vista proprio non solo della scrittura, ma proprio della voglia di creare?
Come dicevamo prima, è fondamentale, nel senso che crediamo che se non fossimo stati così tanto in giro costantemente in questi ultimi 2 anni, magari avremmo avuto molto più tempo libero concreto, che uno dice lo puoi utilizzare, creili, però non saresti stato nutrito, saresti stato più arido di idee. Invece in questa cosa qui, appunto, calcare palchi, fare sound check, scambiarsi opinioni col pubblico, con le persone, con i fonici, con i promoter, sono sempre cose che nutrono, perché poi con altre band con le quali si condividono le serate, cioè parli di musica, parli di anche di cose nerd, i pedali, le pelli,
sì.
Però sono tutte cose che tengono sempre viva l'attenzione e il motore, diciamo, acceso sul discorso musicale. E questo, consapevolmente o meno, però secondo me va appunto ad annaffiare quella che è quel terreno che ha bisogno di essere così fertilizzato. E quindi poi quando torni e ti chiudi in sala prove anche solo per un paio d'ore, perché poi il giorno dopo, 2 giorni dopo devi fare le valigie e ripartire,
esatto.
Però sei bello carico e hai non te ne rendi neanche conto, noi non ce ne rendiamo neanche
e
conto,
arriva.
Ma poi arriva la canzone, diciamo.
Posso chiedervi come mai la scelta di un EP? Cioè non avete pensato, ok, fermiamo questa cosa che abbiamo e continuiamo a lavorarci magari in un secondo momento, andiamo a completarla? Cioè, sentivate che ci fosse già una pienezza dentro al lavoro che poi è uscito?
Sì, diciamo, quando siamo andati da Marco a registrare non avevamo idea di far uscire un EP, ma neanche un lavoro in tempi brevi. Infatti pensavamo di fare più sessioni. E poi in 3 giorni siamo riusciti a chiudere 5 pezzi che ci suonavano bene e sembravano, davano un senso a tutto questo, diciamo, mini disco. Allora avevamo proprio bisogno di buttare fuori qualcosa, far ascoltare qualcosa di nuovo, perché rispetto al primo disco le nostre sonorità comunque sono cambiate, si sono evolute, portavamo già live pezzi nuovi perché ci divertiva farli e quindi abbiamo detto perché no, e in brevissimo tempo abbiamo deciso di farlo uscire.
Quindi era necessario mettere un po' di punteggiatura nel percorso,
esatto.
Fotografare il momento. C'era una certa urgenza di questo, però è importante perché, come giustamente dicevi, fa parte della narrazione di un'identità e quindi bisogna anche, no, essere un pochino onesti su chi si è in quel momento lì. A volte serve fare un lavoro del genere. E poi, come dicevate, anche in realtà, se ci si trova, pur avendo non tanto tempo in studio, si riesce già a chiudere un lavoro rotondo in qualche modo e concluso, forse è proprio il caso di farlo uscire così com'è. Io vi chiedo se ci regalate un altro brano e cosa ci portate.
Cosa facciamo adesso?
Direi Nowhere.
Nowhere.
Perfetto, allora Nowhere. Animo Formidable live su Radio Popolare, stiamo parlando un po' del vostro ultimo lavoro Call Me Tony, ma anche del fatto che siete sempre in giro, infatti siete sempre in giro, stasera siete sul palco del Bico, che è un posto bellissimo e quindi sarà una serata fighissima e sono contento di poterla lanciare, poi avrete ancora una data tra un paio di giorni a Castiglione del Lago, quindi neanche vicinissimo. C'è anche questa cosa degli spostamenti, sì. No, nomadi, di cui si diceva prima, a voglia puntate di True Crime.
Guarda, in realtà andiamo in Belgio anche a suonare il 7. Il 7 marzo siamo in Belgio. Quindi
bellissimo.
Proprio...
Ti dico solo che ogni...
Dimmi che andate in macchina.
Certo.
Certo,
beh,
sempre.
Certo.
Dai, infatti sto dicendo quello. Noi ogni poco andiamo dal meccanico a fare...
La revisione.
Il tagliando. Sì. E ci diciamo, scusa, ma siete venuti 3 settimane sì. fa? Poi guarda il conto chilometri, ok,
bravo, accende il quadro, ma come cazzo è 400.000 chilometri? È così. Funziona così, l'importante è l'intensità, è in questo che si misurano
non
le
manca,
esperienze,
non manca.
Belgio posto bellissimo e secondo me è anche molto attento dal punto di vista musicale, sia come pubblico, perché ha una certa abitudine, che come scena, è un francobollo in mezzo all'Europa in cui si producono cose diversissime tra loro e a un livello altissimo, per cui si va da Stromae a Taminoa, cioè veramente, veramente di tutto. E io, vabbè, le influenze a livello pratico si sentono, avete citato il Garage, avete citato il Noise, io volevo chiedervi se ci sono però artisti, anche rispettivamente, che per voi rappresentano ancora adesso, se non dei riferimenti, comunque dei percorsi interessanti, cose che tenete d'occhio con piacere.
Ma io ti cito subito gli Arctic Monkeys.
Beh... Veramente
però ho giocato facile,
cacchio, ma veramente
gliel'ho rubata.
Lui non ha più nulla da dire.
Esatto, praticamente no. Esatto. Vabbè, citando l'attuale, a parte appunto questi mostri sacri, sì, assolutamente, sì. Gli Arctic Monkeys, poi ci piacciono molto, seguiamo molto i Idols, Sleep for Mods, Emil the Sniffer,
sì.
Per quel che riguarda lo storico, siamo molto molto affezionati a Lou Reed, a David Bowie, ai Nirvana, ai Placebo anche.
È bello perché in realtà ogni gruppo che state nominando, benché siano anche proprio stilisticamente molto distanti tra loro, quindi da Bowie ai Nirvana, ai Placebo, ci sono tre veramente passaggi diversi, voi li nominate e conoscendo un po' il vostro suono dici, beh sì, effettivamente, effettivamente ci sta. È molto bello quando si riesce a convogliare tante cose diverse, no? All'interno della propria scelta artistica. Per quanto riguarda invece l'elemento live, al netto del tour e quindi del fatto di girare tanto, che è una cosa di cui abbiamo parlato, quindi proprio il palco, è una cosa su cui lavorate o è un elemento al quale riuscite ad adattarvi di tappa in tappa?
La seconda che hai detto, per citare Guzzani.
Quello, sì.
No, sì, è proprio così. Diciamo che noi lavoriamo sui brani, sull'esecuzione dei brani, una volta che li componiamo. Poi figurati che a volte vengono, come soprattutto nell'EP, vengono creati pochi giorni prima che andiamo in studio, poi li facciamo in studio e poi dobbiamo impararli a fare
certo.
Per il live. L'interazione e lo show vero e proprio viene molto da sé, diciamo, si costruisce durante di tappa in tappa e poi capiamo che ci sono delle cose che abbiamo fatto di puro istinto, che ci sono piaciute, sono piaciute al pubblico, quindi poi le ripetiamo, le riproponiamo, quindi è qualcosa che si costruisce in maniera molto autonoma poi lo spettacolo di per sé.
Anche perché in un tour passiamo dal club microscopico,
esatto,
al festival gigante, sì. Quindi tanti palchi diversi, con impianti diversi, proprio logistica diversa, quindi ogni volta dobbiamo reinventare un attimo alcune mosse, alcune interazioni.
Perché poi spesso si dice, no, le canzoni crescono con i tour, un pochino cambiano vestito e alla fine del tour quasi sono altre cose. In realtà non è solo una questione di crescita di passo in passo, ma a volte evolvono in maniera totalmente schizofrenica, perché il palco ha un'influenza. Immagino davvero che suonare a un festival o in un piccolo club abbia totalmente un impatto diverso sui brani. Volevo chiedervi se vi è però capitata questa cosa, cioè se c'è un brano che vi siete accorti che vi è cambiato per le mani man mano che lo avete portato in giro.
Beh, Tony direi che all'inizio era molto più lento, c'era solo il rullante, adesso è diventata tipo
gli è sfuggita una dalle
corsa.
Mani
totalmente.
È sfuggita di mano.
Un attimo.
Esatto.
È bella questa cosa perché in realtà si dà anche l'idea che poi è una cosa vera, che il pubblico nel percorso di una canzone ha il suo peso, anche tra virgolette creativo, perché nel modo di reagire, nel modo di trasmettere, in quella specie di circuito di condivisione che è il live, evidentemente la musica fa un suo percorso e ha un suo suono. Quindi, come dicevate, poi soprattutto per una band come la vostra che adatta tra virgolette la performance al momento e al luogo in cui suona, anche perché suona in luoghi molto diversi, sicuramente questo ha un peso. Posso chiedervi se c'è un live che ricordate o un posto in cui avete suonato che vi siete portati dietro in generale?
Vai.
Personalmente poi non lo so, poi magari abbiamo percezioni diverse. Abbiamo fatto una data a Torino a settembre al Balloon.
Giocavate in casa.
Sì, giocavamo a casa ed era un il Balloon è un grande fiera che fanno, il Gran Balloon, fanno il primo di ogni mese. È stato bellissimo, era pieno di gente, erano tutti che ballavano, saltavano, erano proprio dentro al live, era uno spettacolo condiviso al 100%. È stato emozionante.
A proposito di Torino, volevo chiedervi perché Torino è una fucina musicale molto molto interessante, secondo me da decenni ormai, nel senso che pensi all'elettronica e in Italia ovviamente non puoi bypassare Torino. Pensi a un certo tipo di scena rap, il freestyle, e non puoi bypassare Torino. Ultimamente ci sono anche tanti gruppi giovani che, se anche non hanno le radici più profonde a Torino, ma crescono a Torino. Penso ai Queen of Saba, sono davvero tanti, no? E con tante sonorità diverse. Dà l'idea, vista da fuori, di vivere da un po' un momento frizzante. Quanto è importante per voi, quanto è stato importante venire da Torino, quanto è stata importante quella città nella vostra crescita e che momento sta vivendo adesso visto da voi?
Allora, l'importanza è innegabile, ne parlavamo, guarda, ieri sera che facevamo un po' un percorso quando ricordavamo le primissime band, i giri, i circuiti che si creavano in maniera autonoma o meno, insomma c'è sempre stata una grande ragnatela di persone che si conoscono, che fanno musica di natura differente, che però poi crescono insieme, fanno delle collaborazioni, si danno un supporto a vicenda, e quindi quello è decisamente molto importante. Sono tanti anni, sono veramente tanti anni che Torino si sta muovendo in quel modo lì, dove ci sono anche i locali, ci sono i posti, ci sono le situazioni e le circostanze, quindi è bello, importante e nutre. Ma mi hai chiesto poi, scusami, mi sono perso.
Che momento è questo per Torino?
Il momento attuale, personalmente lo trovo abbastanza coerente con l'ultima decina di anni. Diciamo che noi abbiamo avuto nel 2006 le Olimpiadi invernali, che fecero proprio da innesco per tante cose, perché la città cambiò, si svecchiò, tolse quell'idea sempre legata all'industria, alla Fiat, con tutto il rispetto, però è molto più incentrata sulla cultura, sull'arte e via dicendo. E da lì in avanti, quindi decisamente più di 10 anni in realtà, però nell'ultimo decennio si è consolidata quella cosa che era partita lì e poi pian piano è andata solidificandosi, ed io la trovo abbastanza costante e coerente. Poi abbiamo vari festival, il Today's Festival, che è molto importante, ospita sempre delle realtà belle, internazionali, importanti, e abbiamo il Jazz Festival, che fa appunto da anche quel versante un po' matto legato a quel tipo di musica. Abbiamo anche altre cose legate non per forza sempre alla musica.
Però la cultura, la Fiera del Libro.
Esatto,
cioè,
esattamente.
Sì. Probabilmente è proprio come da una scintilla può poi pian piano scaturire le cose, perché a livello culturale parlavi della scena musicale, no? Che c'è una prima generazione che cresce, che supporta un'altra generazione fatta di stili diversi, quindi va a finire che parli con Willy Peyote che ti racconta di quando è stato in studio dai Subsonica.
Esatto.
Che ti racconta. Per cui è davvero un circolo virtuoso. Noi purtroppo siamo arrivati invece alla fine della chiacchierata, quindi ricordando che stasera siete al Bico, quindi appunto rimandando l'appuntamento a stasera per vedere gli Animo Formidable live, vi chiedo di chiudere con un brano e vi chiedo con che brano chiudete.
Devi dirlo tu perché lo sbaglio sempre a pronunciare questo.
Make sense of any mess. Quindi cerchiamo di dare un senso a tutto il casino incredibile.
Perfetto, io ne approfitto per ringraziarvi, grazie ragazzi,
grazie
per
voi.
Essere stati i nostri ospiti, ringrazio e saluto anche chi è a casa, perché immagino dopo la canzone di Dara Lina direttamente alla pubblicità, poi arriva Elisa Gracci con Playground, noi torniamo domani a partire dalle 14 con l'ultima puntata della settimana di Jack, il podcast lo trovate sul sito e sull'app, la playlist su Spotify e su Instagram, cercate Matteo Villacci, ci sono tutti i brani andati in onda. Adesso il titolo lo ridici tu perché sennò lo sbaglio io. Grazie Animo Formidable per essere stati
Make
con
sense of any mess. I know what's on your mind. Don't think about it. I wish I could resist, but I just can't. She's looking straight at you, but you don't notice. No matter, I believe.